Le uscite in tempo, concetto temporale. Laddove ne esistano i presupposti, una difesa si può concretizzare in un attacco sull'attacco. Infatti, sfruttando particolari situazioni tecnico-spaziali, colui che subisce l'attacco può anticipare il colpo dell'avversario. La prima considerazione temporale da fare sulle uscite in tempo è che esse, essendo una risposta ad un attacco nemico, ovviamente presuppongono sempre che l'inizio della determinazione sia dell'avversario. Proprio per questo il fattore tempo, come del resto evocato dallo stesso nome dell'azione, riveste una fondamentale importanza in due ottiche. La prima consiste nel fatto che, ideato un determinato tipo di uscita in tempo, è necessario attendere l'attacco. La premeditazione, tanto aborrita nelle aule di tribunali, qui invece è una dote positiva da saper coltivare. Del resto, se l'avversario non produce il suo attacco, la realizzazione dell'uscita in tempo resta nel mondo delle idee solo come pia intenzione. La seconda, più tecnica, consiste nella capacità di saper intervenire nell'angusto lasso di tempo compreso tra l'inizio dell'attacco nemico, che del resto va anche percepito sensorialmente, ed un preciso istante dopo il quale il colpo, in quanto in ritardo, non si può più tirare vantaggiosamente. Quel concetto di scelta di tempo, che nel corso del nostro lavoro abbiamo indicato come corroborante aggiuntivo delle azioni, qui viene quindi a costituire un significato diverso. Diventa l'intima essenza della stoccata, l'architrave sul quale realizzare la propria contraria. La tecnica potrà essere quella dell'intervento sul ferro avversario, come nella contrazione, oppure al contrario sarà quella della totale elusione della lama nemica, come nella cavazione in tempo. Potrà basarsi sul fatto di schivare il colpo come nell'inquartata e nella passata sotto, o sullo sbarrare fisicamente la strada alle finte come nel colpo d'arresto. Si potrà realizzare nell'opporsi ad un filo al fianco come nell'imbroccata, o infine nel bloccare la risposta con finta dell'avversario come nella puntata. Ma non si sortirà alcun effetto se tali colpi non saranno vibrati in tempo, ovvero nel preciso momento opportuno, né prima né dopo. Lo ribadiamo perché questa è la caratteristica di fondo di tutte le uscite in tempo. Esse possano essere vibrate solo in un ristretto ambito temporale, al di fuori del quale perdono ogni significato tecnico. Anzi, in questo caso, espongono maggiormente lo schermidore alla stoccata dell'avversario. Ad esempio, possono privare il proprio bersaglio dalla difesa col ferro come nell'inquartata, oppure andare contro la convenzione schermistica come nel colpo d'arresto e nella contrazione. Se si è toccati, l'attacco nemico ha sempre la priorità. In effetti, se il colpo viene troppo anticipato, perde completamente la sua efficacia. Al contrario, se viene troppo ritardato, risulta del tutto inutile in quanto ineseguibile. Non per nulla l'opportunità dell'applicazione di questa tipologia di azioni è affidata ad un'attenta valutazione dei rapporti di velocità esecutiva esistenti tra gli schermidori. Più essa si equivale, più difficoltosa, ma non per questo impossibile, risulterà l'uscita in tempo. Più essa diverge, più opportunità esecutive avrà l'atleta più celere. Sotto questa ottica ritorna un tema trattato poco sopra, quello riguardante le azioni composte da un numero eccessivo di finte. L'uscita in tempo, senza dubbio, trae vantaggio dalla maggior durata dell'azione sulla quale si vuole attivamente intervenire. Quanto più essa si prolunga e dura nel tempo, tanto più c'è la possibilità di anticiparla. In effetti, il tempo necessario ad uno schermidore per portare a termine un'azione non è solo legato alla sua velocità di esecuzione, ma indubbiamente è anche direttamente connesso ai tempi tecnici che compongono tale azione. Ogni finta comporta un allungamento della durata complessiva dell'azione. Quindi, non finiremo mai di rilevarlo, attaccare con più finte rappresenta un grosso errore, compensato solo da un altro errore, quello dell'avversario di non ricorrere a una idonea uscita in tempo. Dal punto di vista della tempistica dell'azione, andando spazialmente incontro all'avversario, le uscite in tempo tendono a contrarre l'istante d'impatto della stoccata. In effetti, la fase dirompente di un attacco coincide con la sua fase iniziale, quando, a suggello dello spostamento in avanti, l'attaccante rilascia la massima energia andando in affondo. Ebbene, gran parte delle uscite in tempo tende ad annullare quest'ultima fase, giocando d'anticipo e stoppando l'azione d'attacco sul suo nascere, come avere un cannone puntato addosso e trovare il modo per andare a spengere la miccia quando ormai chi ha armato il cannone pensa solo all'imminente colpo e alla sua traiettoria. Andando in avanti, anche se solo parzialmente, si somma la propria velocità a quella dell'attaccante e la misura esistente al momento dell'inizio dell'azione viene quindi erosa più velocemente da entrambe le parti, permettendo quindi di colpire l'avversario con la sua stessa arma, la sorpresa. Le uscite in tempo, peraltro teorizzate ed eseguibili in ogni arma, trovano la loro massima applicazione nella specialità della spada, dove, come è noto, non esiste il problema di dover sottostare alla ricostruzione convenzionale dell'azione. In effetti, uscire in tempo nel fioretto e nella sciabola ha un presupposto irrinunciabile, una condizio sine qua non, quella di non essere raggiunti da alcuna stoccata dell'attaccante, che altrimenti renderebbe comunque vana l'uscita in tempo ai fini dell'attribuzione della stoccata. Per contro, nell'arma triangolare, dove l'unica norma del combattimento è quella basata sull'anticipo temporale del proprio colpo rispetto a quello dell'avversario, lo spadista ha la più ampia opportunità di ricorrere liberamente all'uscita in tempo, che anzi dovrebbe rappresentare la sua migliore opzione sia tecnica che tattica. Apriamo, a questo proposito, come ormai siamo abituati a fare, una parentesi a mio parere estremamente interessante. Abbiamo già affermato, in altra parte di questo lavoro, che l'attacco comporta per colui che lo esegue due vantaggi, che simmetricamente diventano svantaggi per chi lo subisce. L'attaccato non conosce né l'istante del suo inizio né il bersaglio a cui esso è indirizzato. Tuttavia, l'attaccante, pur con l'ausilio dello scandaglio e delle conoscenze pregresse, non è in grado di avere certezze assolute sul tipo di reazione che incontrerà. L'avversario potrà retrocedere, parare, retrocedere e parare, retrocedere ed arrestare, uscire in tempo. In altre parole, rispetto alla univocità dell'attacco, le misure difensive messe in campo dall'attaccato potranno essere plurime, soprattutto in un'arma come la spada, dove non esiste un bonus convenzionale da spendere quando si attacca. Il colpo di arresto, che come abbiamo già visto in precedenza deve assolutamente bloccare nelle armi convenzionali la stoccata avversaria, nella spada non solo si può tirare andando in avanti, ma anche e soprattutto andando all'indietro, quando cioè, portandosi fuori misura, l'attacco ha esaurito spazialmente la sua spinta e soprattutto la sua gittata per poter giungere a bersaglio. L'attacco, in effetti, può idealmente essere scomposto in tre fasi. Una prima rappresentata dal suo inizio, una seconda coincidente con la sua massima potenzialità, una terza consistente nell'esaurimento dell'energia e della spazialità dell'allungo. Quindi, L'azione offensiva risulta vulnerabile e di conseguenza aggredibile in due ambiti temporali ben determinati. Al suo esordio, tramite alcune uscite in tempo, ma anche al suo termine, quando sia la postura di affondo sia il susseguente ritorno in guardia offriranno grosse opportunità tecniche di rivalsa all'attaccato. Per quel che concerne il primo caso, quello della postura di affondo dopo un attacco infruttuoso, abbiamo già detto. Ripetiamo qui che l'attaccante è in una posizione muscolare estrema, mentre l'attaccato è, più o meno, comodamente seduto in guardia. Inoltre, anche in caso di statura sfavorevole, l'attaccato, dopo che l'antagonista ha prodotto l'affondo, risulta in una posizione più elevata. Dal castello della propria guardia si può colpire meglio chi sta in basso. Ecco perché i manieri venivano costruiti sulle alture e non delle depressioni del terreno. D'altra parte, l'avversario, pur ricorrendo a un buon uso di copertura della propria coccia, non è in grado geometricamente di opporsi validamente alla linea nemica più alta. Per quel che concerne il secondo caso, cioè quello del ritorno in guardia, aggiungiamo qui. La fase di rientro rappresenta un notevole sforzo muscolare e soprattutto coinvolge la totalità degli arti di chi ha prodotto l'attacco. Le varie parti del corpo si muovono tutte, tranne il piede dietro che funge da base per il rientro, per cui appare di un certo impegno sommare a questa attività anche altri movimenti tecnici particolari del braccio armato, ad esempio una controparata. Al contrario, chi ha subito l'attacco è ancora in guardia e può, se di caso, sferrare anche un attacco in contropiede, approfittando delle difficoltà della ritirata dell'avversario. In avanti o all'indietro che siano, questo genere di stoccate è basato, realizzazioni tecniche specifiche a parte, su una marcata capacità di percepire il tempo, o meglio il tempo di realizzazione dell'attacco avversario. Siamo quindi in presenza di un elemento relativo, cioè di un valore che è il risultato della piena percezione del rapporto di velocità che i due contendenti, entrando in relazione dinamica tra di loro, possono mettere in campo. Non vorrei che da tutto questo sopra detto scaturisse un equivoco. È meglio non attaccare. Dopo aver ricordato, se ce ne fosse bisogno, che stiamo argomentando sulla specialità della spada, specifico meglio il mio pensiero. Reputo che dell'attacco, come del resto di tutte le altre applicazioni tecniche, non si debba abusare. Diciamo quindi che sono per un suo uso discreto e parsimonioso. L'effetto sorpresa, come abbiamo già commentato, è uno dei pilastri concettuali dell'attacco. Ma che sorpresa ci può essere se attacco molto frequentemente, l'avversario registra questo atteggiamento e prende di sicuro i provvedimenti del caso? Per contro, più diluisco nel tempo gli attacchi, che al limite posso anche a seconda dei casi non sviluppare mai, più essi saranno inattesi e troveranno l'avversario tecnicamente più impreparato all'evento. Ecco perché nella scherma in genere, ma soprattutto nella spada, è molto importante mettere a segno, non dico il primo, ma i primi colpi e riuscire quindi a condurre l'assalto nel computo delle stoccate. L'onere di rincorrere il punteggio, con il tempo che continua inesorabilmente a scorrere, configura una chiara situazione in cui uno dei due contendenti ha prima o poi la necessità assoluta di prendere l'iniziativa d'attacco. La conoscenza di questo stato di cose non può non favorire chi ne è al corrente. Essere in vantaggio è sicuramente un valore aggiunto dagli importantissimi risvolti tattici. Il più è essere in grado di saperli sfruttare. Lo ripeto, soprattutto nella spada, questa situazione deve essere utilizzata. Si può uscire in tempo, cercare il colpo doppio o preparare oculatamente anche un proprio attacco. Questa sì che è, se ben gestita, una bella sorpresa. Un vantaggio di punteggio, anche esiguo, non si tutela solo facendo scorrere il tempo, ma anche e soprattutto scegliendo le azioni tecniche più idonee alla situazione e, naturalmente, alle caratteristiche dell'avversario. Siamo piacevolmente scivolati dalla tecnica alla tattica. In queste situazioni si deve essere capaci, da una parte e dall'altra del punteggio, di fruire di quei fondamentali meccanismi che sono l'uscita in tempo, il controtempo e la finta in tempo. In conclusione, vorrei sottolineare l'importanza dell'uso tattico dell'attacco. Nel corso dell'assalto, naturalmente in funzione dello sviluppo del punteggio, è di fondamentale importanza gestire oculatamente il numero complessivo, la distribuzione nel tempo e l'alternanza delle proprie determinazioni d'attacco. Ogni assalto ha poi la sua storia. Si può mettere bene o male per uno dei due contendenti, ma lo schermidore esperto non può non tener conto di queste situazioni di punteggio, che, trascorrendo il tempo, contraggono sempre più le possibilità di chi è in svantaggio, limitando non tanto nelle sue scelte tecniche, che restano sempre integre, ma ingabbiandolo sempre più nella scelta delle sue determinazioni d'attacco. Ancora una volta, anche se credo che non ce ne sia più bisogno, vorrei ribadire il fatto che queste elucubrazioni tecniche si avvicendano su un canovaccio puramente teorico. Se è vero che ad ogni azione corrisponde sempre e comunque una reazione contraria dell'avversario di possibile successo, è altrettanto vero che ad un'azione ben impostata nei suoi presupposti, misura, tempo e tecnica, difficilmente sfugge il bersaglio. Questo per richiamare l'attenzione sul fatto che in fin dei conti sulla pedana si vengono a contrapporre valori di carattere assolutamente pragmatico: il rapporto tra le potenziali velocità dei contendenti, il rapporto tra la loro caratura tecnica, la capacità di vedere la stoccata giusta, la determinazione con cui i colpi vengono eseguiti e, buon ultima, la fortuna. Con ciò chiudo questa lunga chiosa. Scrivere di scherma, lo devo confessare, è entusiasmante. Sezionare un'azione, costruire un dialogo tra le lame, teorizzare un comportamento tecnico-tattico, individuarne gli estremi spaziali e temporali della migliore esecuzione è senz'altro utile. Poi l'avversario ti colpisce con una botta dritta. Qui, a mio parere, sta la bellezza della nostra disciplina. Si può essere di poche parole e si tira la botta dritta di qui sopra. Si può essere più ciarlieri e fare un'azione con finta oppure logorroici e farne una con più finte. Si può essere incisivi e tirare un'uscita in tempo, oppure essere manzionani e tirare una finta in tempo. L'importante, comunque, è saper parlare, magari in diversi modi. La cosa più importante è non farsi capire dall'avversario. Ecco forse perché i trattati parlano di fraseggio schermistico.